And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My baby. Baby. Che bello.
È chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Un minuto dopo le 17, Radio Popolare qua in diretta, poveri ma belli, rientrati nei ranghi, rientrati in via Olearo al 5, al 5.
5 come 5 buoni motivi per ascoltarci. Allora, numero 1, miti assoluti.
Numero 2, leggende viventi.
Numero 3, galli di Dio.
Sono 3.
Porca vacca, no, okay. Ce n'è qualcos'altro.
4, che siamo degli eroi del proletariato.
Bravo, e 5, subcelebrità di ambito interprovinciale. E allora, vedi che ci sono.
E allora, la grandissima, quindi sterzate, parcheggiate la macchina. Tornate a casa e accendete la radio sul 107.6, la stessa cifra dei vostri abbonamenti se avete fatto il ritocco.
Bravi, se non avete fatto il ritocco, fatelo, andate su radiopopolare.it nella sezione Sostienici, scrollate un pochino e c'è scritto poi, se vuoi ritoccare, compila questo modulo, sì. E c'è un link, è facilissimo, si compila il modulo e il gioco è fatto, se avete già un abbonamento con domiciliazione bancaria, attenzione, solo quello lì, quindi quello che chiamavamo SEPA,
sì.
Cioè che si fa attraverso il modulo SEPA, quello che una volta chiamavamo RID bancario, ecco, con quello, se avete quello, basta il modulo. Se invece avete un abbonamento con PayPal ricorrente, è un po' più complicato perché dovete disdire quello che avete già e rifarne uno ad una cifra superiormente.
E ringraziamo intanto, ieri non abbiamo guardato i messaggi, il SMS, Telegram,
no,
eccetera.
Ieri purtroppo no, perché eravamo in giro con uno studio molto approssimativo.
Sì, eravamo in via Mancinelli per Fausteiaio e no, sto vedendo adesso che ci sono arrivati anche un sacco di foto. Vi ringraziamo con un 24 ore di ritardo. Allora, oggi una giornata tutta baronale perché...
Sì. Hai capito, cioè stiamo parlando con... dei grandi accademici, gente che c'ha la cattedra, quindi de ex cattedra ci parla.
Ex cattedra.
Ex cattedrale.
Ex cattedra.
Sì, ex cattedratici, sì.
Un po' di cattedra. Ieri abbiamo conosciuto l'idraulico del Duomo.
Sì.
Che già a dirla così dici, cos'è che c'hanno al Duomo? C'hanno i cessi? C'hanno i cessi. Ma c'hanno anche tutta una serie di altre linee da... E se tanto mi dà tanto...
Sì.
Potrebbe essere che faremo anche una puntata dalla navata principale del Duomo.
Allora, a questo punto, da quale pulpito poi arriveranno le nostre prediche? Da quello del Duomo.
Esatto. E no, adesso stiamo lavorando
duro
per insinuarci, sì, anche in ambito papale.
Nel clero.
Nel clero.
Sì. Stiamo insinuando come cloro.
Sì, nel clero.
Nel clero.
Per ora non abbiamo ancora dei risultati, però volevamo iniziare a buttarvela lì.
Sì, per vantarci, no? È un pochino un'attività che ci riesce molto bene, quella del vanto completamente gratis, senza aver concluso niente nella vita proprio.
No,
sì.
Vabbè, però insomma... E tra poco dicevamo il barone elettrico con noi, perché è il momento più giusto possibile per parlare di energia e di costi dell'energia.
Mannaggia, altro che.
E poi con noi un altro barone, ma in realtà il professor Cosmo, esperto di...
Grandissimo.
Che cos'è esperto? Non mi ricordo mai.
Materia oscura. Neutrini però, Anche neutrini.
Che ci deve spiegare tutte delle robe che ci eravamo detti 2 mesi fa, Alone.
Sì, mi piace questo tuo piglio scientifico che hai, è molto rigoroso.
Cos'era?
Tutte delle robe.
Delle robe legate
alla scienza.
Alla scienza, sì. Scienza applicata alla conoscenza. Ecco. La conoscenza applicata alla scienza. E vabbè, e quindi insomma una puntata veramente di altissimo profilo quella di oggi.
Davvero? Come molto molto spartiacque,
assolutamente spartiacque, e di più alto profilo rispetto a quelli domani, perché domani, non te l'ho detto perché è stata una scelta autonoma di cui mi prendo tutte le responsabilità, tornerà alla grandissima una storica rubrica I poveri omelli, ossia Tony dalla discarica.
Ieri l'abbiamo rincontrato in via Mancinelli, il grande Tony. Tornerà dalla discarica molto bene. Io vorrei dire a Simone, che tenta di ricattarmi, mi dice: Alone, guarda che lo dico in giro che ieri bevevi una Peroni. Caro Simone, fosse stata una, è che ne ho bevute svariate, cioè... Non ho perso il conto, diciamo.
Vero. Ieri c'è stata la scena più bella della giornata, è stata quando stavo camminando in via Casoretto, e è un certo senso dove c'è un piccolo pezzo di terra con dell'erba, due alberi.
No, devi raccontarla.
Un cespuglio.
Un albero, però
Un albero con delle fronde.
Ha delle grandi fronde che scendono quasi fino a terra, sì.
E io stavo camminando un po' come il cacciatore Kraven.
Era già buio.
Tramontando il sole. E come il cacciatore Kraven ho sentito le frasche che si muovevano. Mi sono girato, pensavo fosse un orso che usciva dalle frasche, invece era Alone che si allacciava i pantaloni.
Dai!
Perché si era fatto questa enorme pisciata.
Ma dai! Non dirlo! Non sono riuscito ad arrivare da nessun'altra parte. Tra l'altro, però... scusa, ero mimetizzatissimo, non si vedeva niente.
Infatti, come un ninja.
Un ninja della minzione.
Esatto,
sì.
Chissà se anche i ninja facevano così. Vabbè, c'è arrivato un messaggio vocale, lo ascoltiamo.
Mamma, c'ho paura, dai, vai.
Ma ragazzi, una bella carica di Navarca.
Cosa vuol dire?
Non lo so.
Adesso guardo su Google, magari è una parolaccia tremenda.
Non lo so. Vabbè, intanto ci ascoltiamo un brano, poi dopo...
Brano della Tirol Crew?
Brano della Tirol Crew, sì.
Nuovo? È una nuova release? Grandi, cavolo.
Quando il sole si spense sul mare del nord, Ragnarò calò sul mondo come pietra. Due ombre emersero oltre la nebbia, fuoco nel respiro, guerra nel passo. I nemici avanzavano compatti, con scudi d'oro e stendardi di menzogna. I servi del profitto urlando in campo, convinti che nessuno avrebbe re. Stretto il pugno destro, il silenzio era il segno della guerra. I nemici in campo erano legione, armati di paura, di voti e catene. Ma due guerrieri valgono un esercito, quando nessuno li ha mai comprati. Odino aprì un occhio solo nel buio e disse ai corvi: andate riferite. Oggi scendono due che non si piegano, ci scende chi non ha mai tradito. E nome di Odino, allora alza il martello. Nel nome del Nord, Tisma spacca il cielo. Ragnarò è qui, ma noi non cadiamo. Poveri, ma
assalto, arrivo come valanga, frecce di fango, insulto di oblio, non è preso il colpo sullo scudo, Frise Disma rispose con un urlo da Dio, il secondo assalto arrivò col fuoco, tribunali, silenzi, parole spente, ma le parole liberate nell'etere, non bruciano, restano per sempre, il terzo fu il più lungo, il più buio fu risciolto, io e Mungando e Marte, i due guerrieri, spalla contro spalla, come quece nel vento tennero il fronte, il sangue sulla neve era rosso e freddo, i caduti giacevano nel fango, pallone in piedi, ferito e furioso, vi smaneva ancora fuoco nel sangue, e mordeva, loro mordevano forte, sul bruciava, loro reggevano fuoco, e quando Ragnarò finì furore, e
la polvere scese lenta sul campo,
ma non le stava ancora sulla roccia,
Visma stringeva ancora il pugno alzato,
gli nemici si dispersero come nebbia,
il capitale batté la ritirata,
e dalle porte del Valhalla si aprì uno spiraglio per chi non ha tradito,
come nome di Olivo, Aion alza il mantello, Cido Rangaro che qui, ma noi non piaghiamo come i mammelli, noi non ci pieghiamo mai, nel nome di Odino,
nel nome del no,
nel nome di chi non ha mai
venduto una parola,
non esiste la marocca abbastanza grande
per spegnere chi dice sempre
è talmente è più lunga dell'intera come dire, sai, mitologia norrena,
ho
cioè,
capito, è
incredibile,
è insieme tutta la cosmogonia del nord,
grande,
del nord,
grande
del nord.
Battaglia del nord, una canzone che piacerebbe anche a Pinamonte da Vimercate,
Padania libera. E alla fine abbiamo brindato con idromele, non
ovviamente.
Con Skull, non Skull, con no. La Peroni, va bene. Allora, è entrato in studio uno scienziato, gli diamo il benvenuto. Buonasera, scienziato.
Salve.
Buonasera a tutte e tutti.
Il dottor Cosmo.
Professor Cosmo.
Professor Cosmo, sì.
Dottore lo sminuisce.
È vero, è vero.
E dall'altra parte abbiamo il barone elettrico, a.k.a. il professor Gianluca Ruggeri. Buonasera, Gianluca.
Buonasera, buonasera. Buonasera.
Che cervelli che abbiamo qua in studio.
Qua il più scemi siamo noi. Ma parli che succede sempre. Ma...
Quando ci sono almeno tre persone nella stanza.
Esatto. Veramente l'ultima volta che ci siamo incontrati io e il barone elettrico abbiamo cercato di entrare sulla stessa sedia al palco
per
vincere qualche punto e siamo caduti entrambi.
Vabbè, ma perché siete degli intellettuali. Insomma.
È vero, dimenticavo quella scena. Sì, ci scrivono capolavoro assoluto la canzone, sì, è un vero capolavoro. Senti, volevamo parlare con te, caro Ruggeri, ovviamente il professore Cosmo, se vuole intervenire può intervenire, e volevamo parlare con te di un paio di cose, non so se partire da quella più generale o dalla mia bolletta con È Nostra.
Sono abbastanza parenti stretti.
Allora,
diciamo.
Allora, perché parliamo di costi dell'energia, ma io ho fatto un esperimento negli ultimi mesi che mi avete consigliato sia lei che il mio sodale Alone Diegoli. E ho lasciato sempre acceso il boiler, cosa che prima non facevo, lo accendevo solo le rare volte che
ti lavavi.
Mi lavavo con l'acqua calda. E lasciando sempre con funzione eco, quindi quella economica,
okay.
E facendo così ho speso 20 euro di più al mese, quindi era una trappola evidentemente la vostra.
Era solo per finanziarmi le vacanze di quest'estate.
No, ma scherzi a parte, cioè era una roba senza senso quella che mi avete detto.
Ma io l'ho detto.
Chi l'ha detto? Adesso nega, io c'ho i podcast.
No, Disma, allora, non è senza senso. È senza senso per una persona che vive una vita diversa, esatto. Fuori dagli schemi del vivere civile, cioè come te.
Quell'altro che esatto. Esatto.
Cioè, tu vuoi sempre l'acqua calda, non solo ogni tanto. Cioè, è quello il punto.
Non la usi tutti, tu usi tutti i giorni l'acqua calda? Cioè, quando ti lavi le mani, per dire, usi l'acqua calda?
Certo.
Ma veramente?
È ovvio, sì.
Vabbè, ma è una roba
senza senso. Le mani vanno lavate con l'acqua calda, perché se no non si lavano bene.
Non è vero.
Ma certo che sì, ma non hai letto tutti i cartelli quando c'era il Covid, scusa.
È vero, Barone. Calda, Barone, è vero.
Io non sono un medico, quindi non prendermi come esperto di cose di cui non sono esperto.
Vabbè, ma tu ti lavi le mani con l'acqua calda, Barone, cioè.
Ma le mani a volte con l'acqua fredda, a volte con l'acqua calda, dipende se le lavo bene, sicuramente con l'acqua calda. Altre parti del corpo che tendo a lavarmi abbastanza spesso, tendo a lavarle sempre con l'acqua calda.
Ecco. Professor Cosmo cosa dice?
Dipende un po' anche dalla stagione.
Dipende dalla stagione, ma generalmente l'acqua calda quando è che la usa? Quando fa la doccia, basta?
Beh, no, appunto.
No, vabbè, sono io il coglione allora, va bene. Andiamo avanti così, sempre in minoranza.
Quello sì, quello sì.
Vabbè. E andiamo oltre, parliamo del tema generale dei rincari energetici, insomma in questo periodo sappiamo tutti perché, come sta andando il borsino, che consigli ci dà, ci sono degli accorgimenti, insomma ci dica allora, lei dottore.
No, appunto, diciamo che... senza entrare in questioni geopolitiche che non mi competono, non ci competono, però fino adesso, nonostante le due settimane abbondanti di conflitto e la chiusura dello stretto di Hormuz, che ricordiamo è un posto da cui passa il 20% del petrolio e il 20% del gas naturale liquefatto che viene consumato al mondo, e quindi agisce su due vettori importantissimi nell'equilibrio energetico al momento, e anche se questo petrolio e gas per lo più andava in Asia, di fatto essendo un unico mercato le ripercussioni si sentono ovunque, c'era stato un aumento ma non così significativo.
Mm-hmm.
Dopo la giornata di ieri e il bombardamento reciproco di Israele sull'Iran e dell'Iran sul Qatar o sugli Emirati, adesso non mi ricordo, su terminali di produzione e poi liquefazione del gas, oggi la giornata, sia per quanto riguarda i mercati del petrolio sia per quanto riguarda i mercati del gas, è stata una giornata molto pesante. Ora, nessuno di noi ha la sfera di cristallo e può sapere cosa succederà tra un giorno, tra una settimana, tra un mese, ma la differenza sostanziale tra la benzina, il gas e l'elettricità è che noi di benzina e gasolio ci accorgiamo immediatamente dell'aumento del prezzo, perché quando andiamo a fare benzina, quando andiamo a fare gasolio, paghiamo subito, mentre per i consumi di gas e per i consumi di elettricità noi ci accorgiamo dell'aumento soltanto un mese, due mesi dopo, quando paghiamo la bolletta del mese di competenza. Quindi se adesso siamo a marzo e magari i consumi di marzo ci vengono addebitati a fine aprile, noi ci accorgiamo a fine aprile del fatto che stiamo pagando cara l'elettricità. Quindi l'invito a tutti è di approfittare del fatto che siamo in un periodo in cui non fa né troppo freddo né troppo caldo e cercare di ridurre il più possibile i consumi, perché il rischio è che le prossime bollette saranno pesanti perché il prezzo del gas Ovviamente aumentando il prezzo del gas aumenta la bolletta del gas, ma aumentando il prezzo del gas, per come funziona il mercato energetico italiano, aumenta anche il prezzo dell'elettricità. Quindi attenzione, concentrazione, riduzione.
Il mio condominio ha ridotto le ore di accensione del riscaldamento già tipo a poco dopo le prime bombe che sono cadute da quelle parti.
È una buona pratica. L'altra buona pratica potrebbe essere: noi abbiamo la stagione di riscaldamento che normalmente si chiude il 15 di aprile, verificare se magari la stagione lo consente, spegnerlo anche una settimana o due settimane prima, come avevamo fatto nel 2022-2023, insomma.
Ma Baro, intanto scusi, arrivano un sacco di messaggi di compagni e compagne che dicono che il mio è proprio un profilo davvero ecologista e da persona retta contro il capitale, e confe anche Massimo, il nostro ascoltatore che ha vinto svariate aste qua nello studio 2 di Radio Popolare, consiglia di spegnere il boiler e accenderlo solo quando lo si usa per risparmiare. Io tornerò alla mia vecchia pratica. Ma quello che le volevo chiedere, abbiamo dei bonus in vista, magari, vista la situa, bonus elettricità?
Ma allora, ieri c'è stata una decisione del Consiglio dei Ministri sullo sconto per le accise, questo riguarderà, se non sbaglio, benzina e gasolio.
Sì,
per
il carburante.
Era stato previsto un decreto bollette, il decreto bollette ha portato sfiga, nel senso che dopo che hanno fatto il decreto bollette è successo l'ira di Dio, non mi è chiaro se la maggioranza parlamentare ha intenzione di convertirlo in legge oppure no. Okay. Al momento è un decreto.
Ma scusa, per scaramanzia non lo vogliono convertire in legge?
Ma è perché probabilmente si sono resi conto che avevano fatto la misura pensando di avere chissà che effetto, e poi con quello che è successo di fatto l'effetto sarebbe stato ridicolo. E
quindi un danno di immagine, come al solito.
Tra l'altro, alcune delle cose che c'erano dentro andavano contro le regole che abbiamo sottoscritto anche noi italiani dell'Unione Europea sul meccanismo ETS. Adesso non voglio entrare troppo nel
tecnico. Aspetta, Barone, scusate, aspetta. Abbiamo visto su Sky TG24, su Rai News 24, Mattarella con un mantello da supereroe. Ma dov'è?
A me ricorda più il mantello dell'invisibilità di Harry Potter.
Anche, sì. Ma dov'è?
Credo che sia l'inaugurazione di un anno accademico, una roba del genere.
Adesso?
Ah no, che scemo, è vero.
Boh.
E allora è il...
Una loggia. È alla festa dei supereroi.
Sentiamo.
Non lo so. Immaginare ogni forza distruttiva con strumenti nuovi e flessibili. Hanno inaugurato una lapide.
Aspetta, sentiamo.
Dire di no all'ampliamento dei conflitti, a una perenne instabilità.
Sì, però non sta dicendo dove il motivo. Vabbè, forse è una
Io mi aspettavo che dicesse via più veloce della luce. Una biblioteca? Ha un cappello incredibile, dov'è?
Sono nate dal coraggio dei padri dell'Europa, il vostro compito oggi è preservarle e trasmetterle.
Incredibile, ma ragazzi, adesso... sono le foto dell'anno!
Adesso lo capiremo.
Scusi Barone, abbiamo un attimo svicolato, ma stavamo guardando delle veramente, erano incredibili.
Allora, ha preso un dottorato honoris causa all'Università di Salamanca.
Ah,
pazzesco. E si vede che all'Università di Salamanca si vestono in questo modo qua, in Spagna. Vabbè, ci scusi Barone, stava dicendo? Non si ricorda più.
No, stavo dicendo che... il decreto bollette non è ancora stato convertito in legge e il testo aveva dentro dei contenuti che probabilmente ci metterebbero in infrazione rispetto alle norme europee, con tutta una serie di problemi grossi, e quindi è tutto da vedere che cosa succederà quando ci sarà la conversione in legge, se verranno mantenute le stesse misure oppure verranno cambiate.
È chiaro.
Decreti servono sempre, a dare l'annuncio, no?
Certo,
anche una campagna referendaria, poter dire: ah, guarda che bravo che ho fatto sta roba. Poi bisogna,
ecco, non citi il referendum, adesso non faccia proclami. No, no. Io il barone elettrico voterò. E poi dice che no, perché c'è la
parcondicio. No, c'è la parcondicio.
No, poi perché se... no, io non dirò niente.
No, metti che allora il barone elettrico dice che vota una cosa e poi il professor Cosmo è obbligato a dire la cosa opposta per parcondicio.
Sì, no, e poi non credo che funzioni esattamente così, però vabbè. E barone,
fuori da queste cose.
La salutiamo, che qualunquista, tenetemi fuori da queste cose.
No, cioè, nel senso, io ho un'idea molto chiara e la dico dove è legale dirla.
Bravo.
Tenetemi fuori dai rischi di far incorrere la radio in sanzioni pesanti, visto anche il mio ruolo in radio.
Allora aspetta, perché barone, ci mandano una locandina. Il barone sarà protagonista di un incontro pubblico questa sera alle 21 a Villa Casnati di Bussero, a via San Carlo 5, provincia di Milano. Bussero, vero? Sì.
Esatto. Invece domani sera sono a Villa d'Almen, provincia di Bergamo.
Grande, il tour del barone elettrico.
Il tour.
Ci segnalano che sembra il cardinale della Mongolia, così.
Sì, Mattarella.
Vabbè, senta, come sono i cardinali della Mongolia? Esistono i cardinali?
Ci sono dei, non so, vanno a dorso di yak probabilmente,
so.
Credo di sì.
Vabbè, e barone, buona serata.
A voi.
Ciao.
Ci risentiamo fra un po' per le solite pulizie delle cose. Va bene.
Ciao.
Oggi una puntata all'insegna della massima approssimazione, eh? E non vi dico nella seconda parte che si parla di scienza.
Sì.
E con tutti quei numerini, le formule, gli strumenti.
Di cosa parliamo nella seconda parte, professore?
Ma io sono rimasto alla richiesta che mi avevi fatto tu
che
tempo
sì,
fa.
Che però non mi
erano
quella la crisi del modello Lambda CDM.
Ah, ecco quella roba lì, sì.
Del modello del
modello di cosmologia.
Ah, era una mia richiesta in realtà. Okay. Sì, poi
a lui l'ho fatta io, tu l'avevi fatta a me.
Fatta a te,
è
sì,
stata
sì,
una
sì,
catena di richieste.
Una catena incredibile.
Vabbè, e torniamo dopo il grr con il mitico barone elettrico.
Von der Berg bis an den See, diesmal und allein. Poveri ma belli, die Show a jeder Loch, zwei Galli di Dio. So wie's keiner anders macht, Legenden wie Venti.
Sostanzialmente già riassorbito dagli aumenti e che potrebbe essere ulteriormente vanificato dai
Red, red wine. oggi cambio strada che proprio non ho voglia di incontrare il gigantone con le sue storielle.
Ehi là, buongiorno gnomino, sempre a far la stessa strada, eh?
No, maledizione, ma visto quel maledetto... Ciao, ciao gigantone, amico mio, ma che bello incontrarti. Non è che resti una storiellettina divertente per me?
Ma certo, ne ho pensato proprio una stamattina mentre ero sulla turca. Eccola qua, due elfi dei boschi si sono persi nel deserto mentre stavano andando a trovare i loro amici boriosi elfi del deserto. E da molti giorni stavano lì a camminare sotto il sole, sudati, tutti in una cosa di un malaticcio. A un certo punto uno dice all'altro: basta, ho troppa sete, non ce la faccio più. E allora l'amico sai cosa risponde?
Maledetti nel deserto moriranno e noi danzeremo il tuca tuca.
Ma no, Tarlucco, non sono ancora morti. L'amico risponde: sai qual è il rimedio infallibile contro la sete? Leccare un sasso. E quell'altro: sì, lo so, peccato che qui c'è solo sabbia, niente sassi. Allora i due continuano questa camminata faticosissima sulle dune sotto il sole, il silenzio muti, no? Ognuno dentro i suoi pensieri da elfo borioso. E a un certo punto uno dei due: uei, ora che ci penso saremmo salvi se trovassimo un fiume. E quell'altro: sai cosa ti dico? C'hai ragione, sul fondo dei fiumi ci sono sempre un sacco di sassi da leccare.
Devono bere l'acqua, non leccare i sassi, è per questo che noi gli odiamo. Vi sgozzeremo, che risate!
Eh? Cosa stai, no, dicendo?
Il professor Cosmo, gli è piaciuta la barzelletta? Gli piace Frontiera.
Parla nel microfono, professor Cosmo. Se no
piace Frontiera. Dai, la settimana prossima facciamo la terza puntata.
Aspetto la terza puntata.
Terza puntata. Sì. Devo dire che ha riscosso...
Arriviamo a 5 entro la fine dell'anno.
No.
Per me sì, dai.
No, non è possibile. Manca, è finito praticamente.
Ma facciamone, scusa, le registriamo una roba lunghissima, poi la dividiamo. Che ce ne frega?
È finita la stagione.
Ma siamo, non è finita, Disma. Siamo a marzo.
Disma!
Siamo a metà marzo. Tarlucco!
Allora, Viva Frontiera, è una nostra produzione Far West, ma soprattutto Viva la Scienza con il nostro Davide D'Angelo, che è il professor Cosmo, uno scienziato, un professore... non mi ricordo mai, della statale di Milano.
Sì.
Vedi che bravo che sono.
Di fisica, un fisico.
Fisica, sì, un fisico.
Corretto.
E oggi parliamo di un argomento...
Di oggi di astrofisica. Non è proprio il suo, dice il professore, ma in realtà un po' sì, dai.
Sì, di cosmologia, sì. Sì,
cosmologia.
Sì.
Allora, quello che ci tormentava, noi comunque persone che si dilettano un po' di tutto,
leggiamo i titoli,
leggiamo
dei...
tanti titoli anche dei papers, facciamo la review basandoci soltanto sui titoli.
La scienza dice due punti.
Sì, poi volta pagina e c'è tipo l'ultima partita, l'ultima fidanzata di Vieri, è la stessa cosa per noi, vabbè. Allora, leggevamo tra alcuni titoli di Facebook, tra l'altro, che il cosiddetto modello cosmologico standard, quello del Big Bang, e che si chiama Lambda CDM, com'è?
Lambda CDM, Lambda Cold Dark Matter, cioè Lambda Materia Oscura Fredda.
In questo momento mostra un pochino la corda, cioè è stato un pochino più solido in altri tempi.
Sì, diciamo che è ancora il paradigma di riferimento, però rispetto a un po' di anni fa sono venute fuori alcune criticità che sono un po' sotto attenzione, quindi è un periodo in cui si cerca un po' di allargare gli orizzonti.
E stiamo parlando della teoria per cui come si è formato e come si è sviluppato l'universo.
Esattamente, quindi il modello Lambda CDM è basato sostanzialmente su tantissime osservazioni, ma diciamo il core sono le osservazioni del fondo cosmico a microonde fatte dal satellite Planck, di cui una parte è stata fatta anche qua a Milano, e che forniscono con grandissima precisione il budget di energia dell'universo, quindi... Il modello ci dice che il 68% dell'energia nell'universo è la cosiddetta energia oscura, il 23% è dato dalla materia oscura e il restante 5% è data dalla materia ordinaria e dalla luce.
Cioè, quindi noi siamo fatti del 5%.
Esattamente. Questo modello qui ha alcune problematiche. Uno, che non abbiamo ancora trovato la materia oscura nonostante 30 anni di ricerca.
Cioè, quindi ci basiamo sul 5%. Di fatto.
Sì, esattamente.
Della materia.
Però, diciamo, il modello è molto solido nel prevedere il fatto che, non so, per esempio, le galassie come le conosciamo noi si sono formate per collasso gravitazionale e ci devi mettere anche la materia oscura per ottenere dei filamenti fatti come noi li osserviamo, perché se fai collassare solo materia ordinaria non ci arrivi. Così come le curve di rotazione della galassia di cui abbiamo parlato in passato, cioè il fatto che non c'è abbastanza pool gravitazionale per tenere le stelle in orbita nelle galassie come la nostra alla velocità a cui effettivamente si stanno muovendo, o le galassie all'interno degli ammassi di galassie. Poi ci sono osservazioni come il lensing gravitazionale, quindi oggetti la cui immagine è deformata si suppone dalla presenza di un oggetto oscuro nel intercorrente, come una galassia, per esempio. E soprattutto le cosiddette anisotropie del fondo cosmico a microonde, quindi questi fotoni che sono la fotografia dell'universo primordiale, quando c'era questo bagno di particelle, che questo plasma di particelle, quindi ad altissima energia, che collidevano e formavano altre particelle, inclusa la materia oscura, nonché fotoni, in continuo equilibrio. Ad un certo punto, man mano che l'universo si espande, si raffredda e quindi si cristallizza in quello che poi diventa l'universo attuale. Ecco, a quel punto c'è questo bagno di fotoni che non è più in equilibrio con la materia, quindi rimane, e sono questi fotoni a pochi Kelvin al di sopra dello zero assoluto, e questa è un'indicazione forte della presenza dell'energia oscura e della materia oscura.
Disma, hai mai fatto un bagno di fotoni tu? No, tu non fai il bagno, fai la doccia.
Faccio la doccia, sì, e nemmeno di fotoni, di acqua fredda.
Infatti, perché non accendi il boiler.
Ma
allo stesso tempo, da queste osservazioni, per esempio, la misura della costante di Hubble viene fuori un numero diverso rispetto alla misura della costante di Hubble fatta osservando l'allontanamento delle galassie, stelle variabili, esplosioni di supernova e cose che riguardano.
Un numero sensibilmente diverso?
Al di là degli errori sperimentali, quindi non è una fluttuazione statistica, non più. Lo si è pensato per un po', man mano che le due misure sono diventate più precise, si è creata quella che è la cosiddetta tensione di Hubble, quindi la costante di Hubble misurata dall'universo primordiale, quindi dalla radiazione cosmica di fondo, e la costante di Hubble misurata nell'universo attuale, quindi da fenomeni gravitazionali nell'universo attuale, sono diverse al di là degli errori sperimentali.
Aspetta, Alone, mi fai un riassunto?
Ma allora, ci sono tante osservazioni che pongono dei punti di domanda rispetto alla teoria accreditata fino a non tantissimi anni fa. Questo è il riassunto.
È questo il riassunto?
Sì, abbastanza, sì.
Adesso che è chiaro.
Quindi la prima ipotesi che si fa è: allora forse l'energia oscura non è una costante nello spazio o non è una costante nel tempo.
Aspetta, l'ipotesi qual era? Quella del Big Bang.
No, ma quella sì, cioè il Big Bang non viene messo in discussione.
Qual è l'ipotesi che viene messa in discussione?
Il quando e il dove no, perché il dove non esiste, ma in realtà a che velocità, credo, giusto?
Sì, l'energia oscura è un po' il motore dell'espansione dell'universo.
Quindi l'anzianità della vecchiaia dell'universo...
Anche quello è in discussione, perché effettivamente, come diceva prima Alone, ci sono delle galassie cosiddette impossibili.
Ok, non apriamo.
No, diciamolo, non è una parentesi, questa è una roba interessante.
Sono delle galassie che sono state scoperte dal James Webb Telescope, che è la versione nuova del telescopio di Hubble, sostanzialmente, che è in orbita dal 21, mi sembra, che sono molto vecchie, ma allo stesso tempo molto formate. E quindi o l'universo è effettivamente più vecchio dei 13,7 giganni che conosciamo noi, e quindi c'è stata un'espansione con una tempistica differente nelle prime fasi rispetto a quella che è l'espansione attuale, oppure c'è qualcos'altro che non abbiamo capito nel meccanismo di formazione delle galassie, che è sempre possibile. Quindi diciamo che sono più dubbi sul tavolo che risposte in questo momento, che è molto interessante per un fisico, perché... e quando non tornano le cose che si aprono nuovi, nuovi orizzonti, nuovi scenari, cose interessanti.
Ma ho una domanda, ma con il telescopio nuovo, il James Webb, fino a che quanti anni, mila, miliardi si è andati indietro, fino a, a dove si è riusciti a vedere il posto più lontano?
Ah, questo
cioè quasi a 13 miliardi di anni fa?
Dunque, io non ho particolare esperienza su questo tipo di osservazioni, ma questo tipo di galassie sono tra i 500 e gli 800 milioni di anni di età, rispetto che sono
dopo il Big Bang.
Dopo il Big Bang, e quindi molto vecchie per, rispetto ai 13,7 miliardi sì, sì. di anni.
Chiediamo a ChatGPT.
Proviamo a chiedere a ChatGPT, dai, vediamo.
Allora.
Però diglielo bene che non capisce niente.
ChatGPT, allora, fino a che quando il telescopio James Webb ha visto indietro nel tempo.
Mamma mia, che fatica.
Allora, il James Webb ha iniziato a mandare immagini fin da poco dopo il lancio, quindi parliamo del 2022. In particolare,
no, non hai capito niente. Come
no,
storico,
poi non si sente una cippa di niente.
Volevamo sapere.
Ah, abbia, sei attaccato col wifi, il solito wifi ballerino.
No, stavolta no. Cioè, vabbè, niente.
Dai, poi lo glielo chiediamo bene.
Comunque direi abbastanza indietro, quasi sì. all'epoca della, del disaccoppiamento radiazione materia.
Comunque è del 2022.
Cioè sì, è stato lanciato nel 21 e iniziato a trasmettere nel 22.
E sì. quindi cosa succede?
Succede per l'altro elemento fondamentale è il fatto che non abbiamo trovato la materia oscura, quindi fino a un po'
che non abbiamo trovato.
Non l'abbiamo trovata, la stiamo cercando. Io stesso lavoro a esperimenti di ricerca diretta della materia oscura, ma bisogna.
Ti licenziano se non c'è?
No, però diciamo che saremmo più contenti se la, se la trovassimo, perché rimane l'ipotesi principale. Però, ad esempio, qualcuno ha detto magari non abbiamo capito alcune cose fondamentali della gravità, oppure la, la legge di Newton non funziona come la conosciamo noi, diciamo quella che conosciamo noi è un'approssimazione nel mondo delle grandi accelerazioni, quindi vicino a noi, ma nel range delle accelerazioni stellari, quindi non so, 10 alla meno 12 metri al secondo quadro,
non funziona.
Comincia ad avere una deviazione, quindi per esempio la forza non è più proporzionale all'accelerazione, ma all'accelerazione al quadrato. Questo riuscirebbe a spiegare alcuni fenomeni gravitazionali senza introdurre la materia oscura, sono le cosiddette teorie di gravità modificata.
Forse ne avevamo parlato, vero?
Sì.
In una delle altre puntate di Scienza PMB.
Sì, perché non è recentissima questa ipotesi, però è rimasta sempre in sordina, nelle conferenze di 10-15 anni fa non veniva espansa.
C'era una dependance dove ne parlavano, un'altra
esatto,
stanza.
Sì, esatto. Adesso invece sono un pochino più tornate di moda grazie al fatto che la materia oscura non è stata trovata. Il che non vuol dire che magari non la troveremo domani, oppure che non la troveremo in una forma diversa da quella classica, perché mentre fino a un po' di tempo fa ci si concentrava su un candidato materia oscura che veniva dal cosiddetto WIMP Miracle, cioè da questa convergenza tra la soluzione dell'equazione dell'universo primordiale, la cosiddetta equazione di Boltzmann, e dall'interazione elettrodebole, venivano più o meno lo stesso ordine di grandezza per la proprietà della materia oscura di interagire con la materia ordinaria, con quelle caratteristiche lì non l'abbiamo trovata, e quindi non è, se c'è una materia oscura è
un'altra
le caratteristiche
roba.
Un pochino diverse, quindi si è cominciato a cercare.
Ma scusa, se ha caratteristiche diverse è un'altra cosa, non è la stessa cosa.
No? Ma non devi pensare con i nostri con le nostre categorie mentali, perché è una roba che nessuno ha mai capito cos'è.
Appunto.
Materia oscura non è una specifica particella, ma è un'ipotesi di una nuova particella o un corpuscolo, perché potrebbe essere anche un buco nero primordiale, questa è un'ipotesi ancora più esotica, oppure degli assioni, oppure dei campi. Quindi si è allargato tantissimo il concetto di materia oscura, mentre prima si pensava ad una particella che venisse per esempio dal modello supersimmetrico, l'estensione supersimmetrica del modello standard, la particella più leggera, il neutralino, poteva essere un buon candidato.
Teoria fallimentare.
diciamo
bocciata da noi,
bocciata nella sua versione più classica. Bisogna, okay. Cioè, esistono versioni più esotiche che sono ancora in campo, ma diciamo quella più classica è...
Allora, ho una cosa da dirvi e una domanda. Ho chiesto a Perplexity: quanto è lontano nel passato il punto più lontano osservato dal telescopio Webb? E Perplexity mi ha risposto che riesce a vedere galassie la cui luce è partita quando l'universo aveva circa 300 milioni di anni. Quindi, se ha 13,8 miliardi di anni, James Webb è riuscito a guardare a 13,5 miliardi di anni luce.
È quasi l'inizio, praticamente.
Sì, io ti ho detto 500-800, sì. Quindi l'ordine di grandezza è quello.
È quello. E la domanda era, no, prima fuori onda dicevamo, ma potrebbe darsi che in realtà una delle spiegazioni del fatto che non troviamo la materia oscura è che viviamo in un posto dove ce n'è poca.
Sì, ecco, l'altra possibilità...
Una macchia di non materia oscura, di mancanza di materia oscura.
No, no, parlavamo di energia oscura.
Ah, di energia, scusa, sì.
No, di energia oscura. L'altra possibilità è che, tornando al discorso sulla tensione di Hubble, che i due numeri non tornano, non perché il valore è cambiato nel tempo, quindi rispetto all'universo primordiale, all'universo attuale, ma perché siamo in una zona di povertà di energia oscura. Cioè, siamo poveri anche in quello.
Vedi, Disma?
Potrebbe.
Poveri, sì. Ma belli, sì. Ma scusami, se siamo arrivati a 300 milioni dall'inizio, sì, di anni dall'inizio, vuol dire che tra, non so, 50 anni riusciremo a vedere fino all'inizio.
E no? Credo che sia impossibile, perché all'inizio non c'era la luce, quindi forse
no,
non...
La prima luce?
No. Boh.
No, beh, il tempo poi non si muove linearmente man mano che ti avvicini al Big Bang. Il Big Bang è un limite irraggiungibile, no?
È irraggiungibile,
un po' come lo zero assoluto.
Un po' come la felicità.
Perché è irraggiungibile?
Perché...
Il concetto di limite, quindi sì. non lo raggiungi mai il limite.
No, perché... basta, sono stufo. Allora, parliamo d'altro. No, vabbè, abbiamo solo 3 minuti, insomma, sono argomenti. Ma professore, lei, visto che ci ascolta, abbiamo scoperto quando andiamo in giro, eccetera, che è pieno di... bambini e ragazzetti che ci ascoltano perché si divertono, noi diciamo le parolacce, eccetera.
Sì, tantissime le diciamo, e a volte delle bestemmie anche.
A loro piace.
A loro si divertono un casino.
E quindi la domanda è, per questi mocciosi, seguiamo una carriera scientifica, si guadagna bene? Cioè...
Assolutamente no.
Cioè, no, beh,
sì,
dai.
E no. Allora, sì, perché è uno dei lavori più divertenti che mi possano venire in mente. Quindi basta essere curiosi per essere ricercatori, come dico anche agli studenti delle superiori con cui faccio un progetto nelle scuole di Milano. E quindi non richiedo, nessuno pensi mai, non sono portato, non sono all'altezza, non sono abbastanza bravo, non è per me, perché è per tutti. Quindi basta volerlo, basta studiare, basta divertirsi, basta essere curiosi. Riguardo al fatto che sia un modo per fare soldi, avrei qualche dubbio, però non mi posso lamentare.
Le percentuali di laureati che trovano lavoro è maggiore rispetto a quelli laureati in filosofia, probabilmente.
Sì. Laurearsi in fisica è da quel punto di vista un buon investimento. Non necessariamente rimani in accademia. Cioè, se vuoi andare, certo, a lavorare in finanza, per esempio, con, certo, la laurea in fisica fai il botto, fai i soldi e tutto.
La parte pallosa è la matematica.
È pesante, eh?
Dipende dai gusti. Secondo me no, però ok. Capisco che non
è preponderante.
No, più che altro che se non capisci,
tanta,
una cippa,
sicuramente.
Se non capisci una cippa come noi, è difficile.
Tu che sei studiato al liceo.
Ma nessuno ne sa prima di iniziare.
No, questo è vero. Io al liceo ero una sega in matematica.
Tu ti ricordi le equazioni di secondo grado?
Ma quelle le so fare, ma i limiti, le derivate, quelle robe,
io zero, io non mi ricordo più.
Integrali, fino a non ho mai capito neanche cosa fosse.
Ma è solo
il
tecnico.
Pane integrale, eh?
Solo tecnica.
Ci dai delle ripetizioni? Facciamo ripetizioni matematiche.
C'è un suggerimento interessante, però, invece, che ce lo fa Tommaso. Dice: ma facciamo una puntata in cui il professor Cosmo ci racconta la fisica dentro il film Interstellar.
In realtà l'abbiamo già fatto.
Abbiamo già fatto?
Sì.
Ma quando?
Non con Interstellar. Abbiamo fatto col problema dei tre corpi.
Sì, col problema dei tre
corpi. Io sono abbastanza sicuro che l'abbiamo fatto.
È vero, forse abbiamo fatto anche
Anche Interstellar?
Sì. Però possiamo rifarla, tanto non si ricorda nessuno.
Ma tipo il primo a non ricordarsi ero io.
Esatto. Vabbè, professore, vuoi aggiungere qualcosa? Abbiamo 20 secondi. No.
Dici che noi qui da questo studio la prossima volta riusciamo a teorizzare una nuova cosmologia? Ce la possiamo fare? La teoria di Poveri Mabelli?
Assolutamente, come dicevo, questo è un momento in cui vengono messe in discussione le certezze, un po' come quando è caduto il concetto di etere alla fine dell'Ottocento, e quindi servono nuove idee. Una cosa che ho cercato di fare, ma che forse rimanderemo all'anno prossimo, è partecipare a un bando della Fondazione Cariplo in cui si mettono insieme scienziati e artisti. Quindi fare un laboratorio teatrale in cui coinvolgere ragazzi delle superiori e fare un po' di brainstorming su queste tematiche utilizzando il teatro come mezzo espressivo per inventare cose nuove.
Fantastico.
Professore, ti salutiamo e ci sentiamo alla prossima per parlare di fisica e di Interstellar.
E così Disma si può annoiare ancora.
No, a me interessa, è che sono comunque cose difficili all'ascolto. Torniamo tra poco, no, torniamo domani,
l'ultima della puntata della settimana, puntata Poveri Mabelli.
Ciao.
Dalle strade di Smaialone, leggende, siamo l'ultima difesa, Poveri Mabelli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi, la nostra storia è un mito, eroi del proletariato, di Smaialone, leggende viventi, siamo l'ultima difesa, Poveri Mabelli, contro l'autoritarismo e i nuovi fascismi, la nostra storia è un mito, eroi del proletariato.
Eroi del proletariato!